che in aperta e forte contestazione che il Genoa in questo momento, e non solo da questo momento, ma da tempo sta subendo, c'era e si sentiva questo distacco, questa mancanza di vicinanza tra la società contestata, come abbiamo detto, e la sua tifoseria. Ecco che una delle cose, a mio avviso, importante, lei è appena arrivato, quindi devo dire, potremmo dire ironicamente, non ha fatto ancora tempo a fare danni, quindi cioè, prendiamola così. A parte gli scherzi, io credo che sia importante perché è fondamentale che si possa, non dico ricucire i problemi, ma cercare quantomeno di far sentire la vicinanza della società e far sentire la parola. Da dove partiamo? Abbiamo da sfruttare tre step della nostra trasmissione, parleremo di mercato, parliamo di società, parliamo un po' di tutto. Lascio la prima domanda, la faccio fare a Claudio Nofri, quindi vedi tu se vuoi partire col mercato.
Sì, proposito,
che voto si dà al mercato, direttore?
Allora, intanto vi ringrazio per l'ospitalità e volevo fare una premessa. Io faccio il direttore sportivo e mi occupo soprattutto della parte tecnica e della gestione della squadra. Sono arrivato in un club glorioso, in un club molto importante. Oggi vengo qui perché mi sembra che sia giusto e faccia parte del mio dovere professionale, ma non posso ergermi a paladino di situazioni pregresse che chiaramente ho soltanto vissuto da spettatore calcistico, quindi non voglio neanche che il mio ruolo sia frainteso. Quello che posso dire è l'impegno che metterò perché se tecnicamente con la squadra al mio fianco possiamo far bene sul campo, quello è l'aspetto sul quale posso garantire il massimo impegno.
E questo non
questa
è poco,
è una premessa doverosa.
Doverosa, importante, ma soprattutto fondamentale, perché questa è una stagione dove forse non si è mai stati così tanto nel profondo sud della classifica.
Sì, diciamo. Per quanto riguarda il mercato è stato un mercato secondo me funzionale alle esigenze del club. Il presidente ci ha dato la possibilità di seguire in pieno la linea indicata dall'allenatore. Sono arrivati giocatori con delle caratteristiche ben precise di personalità, di attaccamento alla maglia e di storia rossoblù. La maggior parte dei giocatori presi avevano già militato nelle file del Genoa.
E anche il tecnico.
L'altra caratteristica è quella della spiccata personalità. Quindi credo che ci presentiamo adesso a giocarci le ultime 16 partite con una squadra che non deve aver paura di nessuno. Questo è una cosa che già trasuda dagli allenamenti, l'autostima è cresciuta in maniera esponenziale, credo che le ultime due gare ne siano una buona testimonianza.
Claudio.
Sì, no, io tornerei un attimino indietro su quella che secondo me è la madre di tutti gli errori, diciamo almeno quelli evidenti che si sono evidenziati appunto dopo l'esonero di Andrea Zoli, no? Allora io dico, arriva Thiago Motta e va bene, adesso mettiamo in campo dei giudizi sull'allenatore, sulla bravura eccetera eccetera, anche se ovviamente era palese che insomma fosse uno inesperto, con poca conoscenza del nostro campionato e tutto il resto, però poi immediatamente c'è anche un cambio a livello societario, no? Diciamo così, e arrivi tu in luogo di Stefano Capozzucca, eccetera. All'interno di queste operazioni viene fuori il nome di Tankovic che fa le visite e trapela che l'allenatore non vuole Tankovic, non è un giocatore che non conosce, quindi lo vuol vedere. Ecco, io dico di lì la madre è quello dell'assunzione di Thiago Motta, ma poi anche queste combinazioni attraverso chi l'ha scelto Motta, chi l'ha scelto Tankovic, ecco, era un po' questo che volevamo sapere, perché un po' di confusione c'è stata e ha portato anche a certi risultati magari non così positivi.
Questo racconto è un racconto che dal punto di vista temporale è antecedente al mio arrivo. Io posso dire che dalla mia gestione il presidente e la dirigenza ha rispettato con grande sensibilità il ruolo tecnico da me ricoperto, quindi ogni scelta che è stata fatta nell'area tecnica dal mio arrivo in poi è stata fatta con i crismi che bisogna seguire nel calcio, quindi la scelta di Nicola, la scelta di tutti i giocatori, i summit fatti insieme all'allenatore, posso garantire che non c'è stata né confusione né ci sono state delle interferenze sul mio lavoro, quindi tutto quello che è stato fatto rappresenta appieno quelle che erano le volontà dell'area tecnica. quindi tutto quello che è precedente temporalmente Tiago Motta e Tankovic sono due cose che sono successe prima del mio arrivo.
Ecco, rimango un attimo nell'attualità, visto e considerato che gli acquisti sono stati fatti, la paura, la preoccupazione c'era che ci fossero troppi giocatori non pronti o reduci da infortuni gravi, oppure non pronti sotto il profilo fisico. Devo dire che siamo stati benevolmente smentiti ultimamente da Berami e da Sturaro, che hanno ripreso. Destro è subentrato, quindi sta iniziando a lavorare. C'è una preoccupazione di Iago Falche. Oggi proprio, quindi cronaca di questo pomeriggio, il presidente del Torino, Cairo, ha dichiarato che, parlando ai suoi tifosi, che Iago Falche non sarà pronto prima della fine di febbraio.
Allora, nel calcio si usa bisogna essere rispettosi dei ruoli, e quindi a delle esternazioni del presidente dovrebbe rispondere il presidente. E quindi non replico sicuramente alle dichiarazioni di Cairo, ma posso dire che vengo dal campo. Posso dire che i gol fatti da Iago Falche anche nell'allenamento pomeridiano mi fanno ben sperare. E quindi credo che basti rispondere così, in maniera elegante.
Devo dire, è stato elegante. Allora aggiungo io che probabilmente Cairo ha cercato di spostare, lo dico io e non lei, l'attenzione per i suoi tifosi che lo criticavano forse su questo fatto che non è così. Quindi ci conferma quello che Nicola grosso modo domenica aveva detto, che magari non la partita intera ma una porzione di partita Falche potrebbe anche giocare la domenica.
Sicuramente
è in grado, quantomeno
Falche Iago deve soltanto rispondere alle richieste fisiche e tattiche del nuovo allenatore, che è Nicola, ma per il resto è un giocatore che ci regalerà grandi soddisfazioni.
Diego.
Direttore, mi faccio quello che ci aveva detto martedì scorso al telefono.
Sì.
Lei aveva detto: abbiamo fatto anche una campagna acquisti in prospettiva. Io però le faccio dei nomi: Berami, Destro, Masiello, in parte Perin, e alcuni sono in prestito, non sono in proprietà. Ovviamente poi abbiamo Parigini e la Cremonese e altri giocatori. Le chiedo in che senso è una campagna in prospettiva, e se ci può dire qualcosa in più in che prospettiva.
Allora, in prospettiva era legata unicamente all'acquisto di Parigini.
Okay,
perché perfetto. Obiettivamente sarei un folle se dicessi che tutto il resto è stato fatto in prospettiva. La prospettiva la regala il grande lavoro che fa il settore giovanile.
Assolutamente.
Quella è la grande prospettiva, perché se fossimo in una situazione diversa ci sarebbe da attingere a piene mani da una primavera che esprime dei valori importanti. Purtroppo io devo gestire un momento che storicamente ci pone nella condizione di dover pensare alla salvezza.
Adesso, certo.
Tanti ragazzi che se fossimo in una situazione diversa sarebbero già in prima squadra. Quindi insomma, probabilmente mi sono espresso male martedì scorso. Ma la prospettiva su certi acquisti non c'è, sono finalizzati all'obiettivo della
salvezza. Salvarsi quest'anno, stagione. Giustamente, per carità.
È così.
Giorgio?
Ma io stavo pensando prima. Se il buongiorno si vede dal mattino, lei ha cominciato bene, perché voglio dire, c'era una forma, come diceva anche Pinuccio prima, ma da tutti i tifosi rilevata, di un assenteismo, a parte la presenza del presidente quando può, nella società. Ora, aver preso autorevolezza, e siccome che diversi direttori sportivi prima di lei sono stati qua e hanno durato poco o tanto, ma poco più che altro, ma più che altro la gente non aveva fiducia estrema nel loro operato, sono dei signori yes men, dicevano, mi perdoni questa parola, ma lei ha capito benissimo. E lei invece mi pare che ha intendimenti che sono quelli che io gli auguro e che quelli che servono a Genoa, cioè di fare bene, di stare attenti alla squadra, che in questo momento è la squadra, perché comunque così facendo io credo che lei gli stia molto vicino. Beh, ma bisogna certo dei miei consigli, ma è il mio modo di vedere, perché io sono convinto che se le cose si mettono a posto e c'è la possibilità di metterle a posto, lei farà una bella figura e naturalmente si potrà cominciare a pensare che il Genoa non è solo il presidente quando c'è, quando può, ma anche persona capace che ha dimostrato di a far arrivare giocatori che servivano in questo momento, anche un allenatore che io ho detto prima, dopo la partita di Firenze, se questo allenatore e se buongiorno sempre dal mattino ci possiamo salvare. Questo è il discorso, Per cui io sono convinto che lei ha iniziato come deve iniziare e le auguro proprio il meglio.
Intanto la ringrazio per le bellissime parole. Per descrivermi mi piace usare questa frase che ha rappresentato la mia carriera: sono un direttore sportivo che non ha debiti e non ha crediti, e quindi non ho nessuna difficoltà a mettere la faccia perché non ho scheletri nell'armadio e mi ritengo assunto fino alla sera, nel senso che sono pronto a nel momento in cui il mio lavoro non viene rispettato a togliere il disturbo, perché faccio questo lavoro per la passione e devo dire che ho trovato un presidente che nella nomea di tutti poteva essere ingombrante piuttosto che pericoloso, e invece devo dire che fino a oggi ha rispettato la mia persona in quanto professionista del calcio. Quindi io tutte queste preoccupazioni non le ho mai sentite nell'arco del mio lavoro di questo mese.
Bene, questo non è poco, perché allora, non è un padre padrone allora, Preziosi?
E, con me no, devo dire che parliamo giornalmente, è un presidente disponibile.
Perdoni, è proprio questo che volevo, che quello che ha detto, tu volevo che lo dicesse, ecco.
Va bene, allora adesso andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo e parliamo, avremo un sacco di cose da chiedere, direttore.
Perfetto.
Non basterà mai il tempo. Ci fermiamo solo un attimo, qualche spot commerciale, poi sentiamo anche i messaggi da casa, tra poco. Magari ne scegliamo un po' anche da parte dei tifosi, ovviamente, che è la cosa più importante. Direttore, però la domanda che volevo farle era: su Agudelo si dice che ci sono state rate non pagate, il Genoa non paga, sono figuracce a livello internazionale che pesano soprattutto sui tifosi. Ci può dire qualcosa su questa cosa?
Anche di questo rispondo dicendo che sono delle operazioni fatte in estate, quindi non le ho seguite personalmente, però conosco chiaramente i regolamenti. Se il Genoa non avesse ottemperato a quelle che sono le regole, le leggi per potersi iscrivere al campionato, per poter poi non avere dei punti di penalizzazione, sarebbe chiaro a tutti. Quindi il fatto che invece...
Quindi quello che dice Perdomo il presidente non è così, cioè che il Genoa non ha saldato le sue pendenze, ha fatto un'accusa diretta.
Io come al solito ai presidenti non replico, dico quello che si avviene nel mio club, che è quello che avviene in tutti i club d'Italia e d'Europa. Ci sono dei pagamenti, ci sono delle scadenze e ci sono degli agi sulle scadenze, e il Genoa come tutti i club utilizza e si comporta in maniera tale però da rispettare le leggi. Questo mi sento di dirlo perché altrimenti non saremo in Serie A.
Perfetto, Claudio.
Sì, no, ci sono altre due domande secondo me importanti, però ne vorrei fare una sul l'acquisto che è tuo, chiaramente, che è Eriksson, no? Perché già a Cagliari avevi operato in questo senso e so che c'è un bel episodio da raccontare, quindi vorrei capire intanto in che condizioni è in questo momento e che tipo di giocatore è e quell'episodio di cui parlavi.
Colgo la tua domanda per fare una precisazione. Acquisti miei non esistono, perché secondo me il direttore sportivo non deve personalizzare nessun acquisto, e tra l'altro tutte le scelte fatte al Genoa sono state collegiali, insieme alle persone che mi hanno aiutato a fare il mercato, che sono Mario Donatelli e Marco Rossi, coadiuvati sempre dal presidente e sempre dall'allenatore. Quindi dire che Eriksson è un giocatore mio, scusami, non è corretto, è un giocatore che io ho proposto. Questo sì, e l'ho proposto perché la storia di Eriksson è una bella storia. Io lo scelgo insieme agli uomini che all'epoca lavoravano con me al Cagliari nel 2011, chiudiamo l'accordo il 15 agosto del 2011, la mattina, e il club, il Göteborg, mi manda le carte. La sera si svolge la partita, un amichevole del Cagliari e un amichevole del Göteborg. I dirigenti mi chiedono di poter far fare l'ultima partita a Eriksson, che così potrà fare il giro di campo e salutare il suo pubblico. Io gli dico che in Italia l'ultima partita non si fa mai giocare, si può fare il giro di campo senza farlo giocare. Loro insistono, Cellino è il 15 d'agosto, siamo distratti e diamo l'ok a farlo giocare. Il giocatore gioca, fa un gol e nell'azione successiva, in un contrasto in mezzo al campo, si rompe il ginocchio. Avviso il presidente dell'accaduto, il presidente mi chiede di raccontargli appunto come sono andate le cose e alla fine fa un'osservazione alla quale io non ero arrivato. Mi dice: si rende conto del valore di questo ragazzo? Con un contratto decuplicato per onorare la sua maglia ha lasciato la gamba sul campo. Lo compri ugualmente, gli faccia il contratto e lo porti a Cagliari. Questo è Eriksson nella sua interezza. Il giocatore adesso sta bene, è un giocatore che ci darà, se richiesto, il suo contributo, ma sicuramente al gruppo, insieme a tutti gli altri, sta dando già il suo contributo, anche non giocando.
A casa sua, in patria, anche difensore centrale qualche volta,
sì,
con questo mancino, è vero?
È bravo, ha giocato terzo di sinistra di una difesa a 3, fa uno dei due mediani di un centrocampo, esatto, a 4 e fa all'interno di sinistra di un centrocampo a 3. È un giocatore polivalente, ma anche lui, la sua scelta, fa parte della ricerca di quelle persone che hanno anima, che hanno sangue e che hanno le spalle larghe per sostenere la maglia del Genoa. Che tu dovresti sapere quanto pesa.
Diego, 9 anni, quindi.
Diego. Tornando al mercato di gennaio, sembrava l'obiettivo principale e la necessità maggiore, più impellente, fosse la punta. Perché si è poi deciso di non comprare la punta? Perché non è uscito qualcuno o perché è stata una scelta tecnica, c'è stata una richiesta specifica dell'allenatore? Qual è stato il motivo della mancata scelta della punta?
Perché tra gli svantaggi di avere un mercato che dura un mese, il vantaggio è stato che i nostri attaccanti ci hanno fatto vedere di che pasta sono fatti. E visto che non esistono regole o idee preconcette sui giocatori, ma è il campo a determinare giudizi e valori, abbiamo scoperto di avere gli attaccanti più forti in casa e abbiamo tenuto loro.
Giusto. Anche perché domenica c'è stato un bel segnale, onestamente.
Esatto.
Anche perché i giocatori... attaccanti che possono andare in doppia cifra nei mercati riparatori sono molto difficili da,
esatto,
trovare, secondo,
esatto,
me.
Ma io sostengo che noi dovevamo cambiare più che altro, appunto, trovare quei giocatori di carattere, ma il miglior mercato di gennaio lo fa chi non fa niente.
Sì, vabbè, certo, se può non
si riesce a valorizzare. Noi abbiamo avuto poi il vantaggio, tra virgolette, il vantaggio di aver cambiato un allenatore qualche settimana prima del mercato. È come fare una totale nuova campagna acquisti, sì, perché le gerarchie si cambia tutto. E quindi in quest'ottica molti giocatori che prima erano giudicati non all'altezza sono stati rivalutati e noi, oltre i 7 acquisti che abbiamo fatto, abbiamo rivalutato anche altri 10 giocatori che in rosa erano un po' appannati in quel momento. Quindi è stata una campagna acquisti quasi faraonica per il risultato tecnico specifico.
Sì, Claudio, ecco, un argomento che mi tocca personalmente.
Questa serata è stato scottante quello.
È il discorso Mimmo Criscito.
Sì.
No? Sono due posizioni diverse, no? Nel senso che si sono evidenziate, che una è quella che praticamente è stato il suo procuratore o lui stesso attraverso il suo procuratore ad avere dei contatti in primis con la Fiorentina, no? E qui io però apro la parentesi, sarebbe anche secondo me giustificato, perché con l'arrivo di Masiello, che ha lo stesso procuratore tra l'altro, no? È Andrea, esatto, D'Amico, se non sbaglio, e Sumarò, eccetera, i contatti, è chiaro che mi metto dalla sua parte, mi sento un pochettino emarginato per quanto riguarda quel ruolo, anche se poi lui può giocare, come abbiamo visto, anche da un'altra parte. L'altra situazione è invece appunto che lui, cioè la società ha trattato per lui la vendita alla Fiorentina e lui all'ultimo momento ha rifiutato perché si sente appartenente a questa storia, a questa maglia e non voleva abbandonare, come ha scritto anche sui social eccetera, la barca che affondava. Ecco, in tutti e due i casi però, ecco, secondo me cioè, c'è stato un pochettino di confusione anche qui nel dipanare bene la situazione come si stava evolvendo riguardo però a un personaggio che non è come tutti gli altri, è un giocatore come tutti gli altri, può sbagliare come tutti gli altri, però è il capitano e nasce qui e quindi secondo me tutto questo andava intrapreso in un altro modo.
È il finale della storia che è importante, perché le storie del mercato possono essere viste e lette da tante angolazioni, da tanti punti di vista. Quello che poi rimane è che Mimmo Crescito ha giocato con la fascia al braccio e ha fatto gol. Il resto, ritornare indietro per raccontare e riavvolgere un film che nella sequenza degli avvenimenti sposta le valutazioni, in questo momento non è produttivo per il Genoa. E visto che siamo qui a lavorare tutti duramente per una salvezza alla quale tiene più di tutti Mimmo, col quale ho passato le ultime 48 ore del mercato, io credo che non sia produttivo. Alla fine le parole vanno e vengono, ma i fatti sono quelli che rimangono. Mimmo si è esposto e ha fatto una scelta di cuore e il Genoa lo ha tenuto e gli ha dato la possibilità di continuare a guidare la sua squadra. Questo credo che alla fine sia quello che importa a tutti i tifosi, importa a chi vuol bene al Genoa. Per il resto il mercato è difficile da raccontare nei dettagli e non è neanche corretto, perché è bello raccontare le storie che si chiudono, non quelle che non si sono chiuse.
Esatto. Allora, sentiamo un po' di messaggi da casa, noi sentiamo l'atmosfera e il polso.
La volta che sento parlare di Essen Marocco mi sembra una persona seria e appassionata, fasci il cuore di rosso blu e salviamo questo grifone. E poi vorrei augurare al DS buon lavoro, da Marco P. E poi una domanda: buonasera direttore Marocco, è preoccupato per giugno visto che la maggior parte della rosa è in prestito? Che programmazione c'è per il futuro, Karim?
Allora, in generale il fatto di avere una rosa che su tante unità andrà a disperdersi, perché i prestiti sono diversi, credo che sia paradossale quello che dico, ma quasi un vantaggio, nel senso che potranno avere sbocco i tanti giocatori di livello che il Genoa ha nel suo settore giovanile e anche in prestito nelle varie società d'Italia. Per il resto è difficile vendere, comprare è molto più facile.
Ci dice qualcosa su Soumarou, che è un giocatore che non era in panchina a Bergamo e però ha un diritto di riscatto di 10 milioni, quindi una cifra importante.
È una cifra importante perché è un giocatore importante, è il capitano del Lille, è un difensore centrale che ha una forza fisica e una velocità importante, di livello. È un giocatore che nel mercato estivo era stato trattato da Roma e Lazio. È una di quelle cose che capitano nel mercato, magari anche in maniera immeritata, perché nel momento in cui l'abbiamo trattato noi eravamo ultimi, però appunto le storie del mercato poi ti propongono delle situazioni favorevoli. Noi siamo stati tempestivi nell'inserirci e Soumarou ci darà una mano a salvarci.
Ecco, in prospettiva che Romero l'anno prossimo giocherà nella Juventus, salvo che non venga acquistato, come ha cercato di acquistarlo una squadra tedesca, credo proprio negli ultimi ore di mercato. Potrebbe essere lui il giocatore al centro della difesa? In prospettiva, ci avete pensato o è un'acquisizione del momento a cui ancora non avete fatto conto?
No, perché siamo mentalizzati per raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo è la salvezza e la programmazione futura sarebbe veramente da matti andare a pensare al futuro. In questo momento quelli che rappresenteranno il Genoa del futuro sono Masiello e Biraschi, perché tecnicamente sono i giocatori di proprietà del Genoa. Il resto delle operazioni verranno valutate quando verrà centrato l'obiettivo.
Non dice Crescito, perché Crescito lo vede ormai già al centrocampo?
No, perché Crescito nella mia testa adesso era il quinto.
Già, ok, perfetto.
Ottima osservazione. Sì, perché ragiono con la testa dell'allenatore che mi fa tutte le posizioni del momento, e adesso per me Mimmo è in questo momento è lì. Sì, sì.
Quanta fiducia le dà Nicola?
Tantissima fiducia. In questo devo dire che mi piacerebbe prendermi la paternità della scelta, invece devo dire che è stata un'intuizione del presidente, che però rispettosamente ha chiesto a chi di dovere il pensiero, il parere. Era un momento in cui in maniera esagerata mi si dava la responsabilità di essere arrivato già con l'allenatore in tasca, Diego Lopez.
Si parlava di Lopez.
Esatto.
Devo dire che ne avevamo convinti anche noi.
Ecco, però sarebbe stato veramente scorretto da parte mia arrivare al Genoa già con l'allenatore pronto, anche perché anche io la penso come il presidente su Thiago Motta. Thiago Motta avrà un futuro radioso e non mi sarei mai permesso di presentarmi al Genoa già col sostituto. Nel momento in cui su Thiago si è presa la decisione di non proseguire il rapporto insieme, il presidente ha proposto questa soluzione e noi, dopo aver fatto dei colloqui, abbiamo detto che probabilmente per l'ennesima volta aveva azzeccato la scelta. E comunque è buona norma che gli allenatori li scelga il presidente. Per esperienza.
Perché così la responsabilità è sua almeno.
No, scegliere l'allenatore è sempre una responsabilità, anche perché è il vero direttore generale della società. Nel senso, non voglio mancare di rispetto al nostro direttore generale, ma l'allenatore è colui che valorizza i giocatori, dispone del patrimonio della società, quindi l'allenatore non è una figura di scarso rilievo. Cioè, secondo me, dopo il presidente, la figura più importante è proprio l'allenatore. Quindi tutti noi, dall'amministratore al direttore generale al direttore sportivo, dobbiamo lavorare affinché quella sinergia tra chi detiene la proprietà e chi l'amministra, nel vero senso della parola, l'amministra l'allenatore, ci deve essere un feeling, e noi dobbiamo far sì che favorire questo feeling. Questo è il mio modo di intendere la gestione di una squadra di calcio.
Guarda che l'auspicio è che quello che stavolta non sia sbagliato, anzi ci crediamo tutti, perché gli allenatori, dobbiamo dire che il Genoa hanno sbagliati quasi tutti, quasi.
No, su questo non sono d'accordo. Allora, intanto mi piace dire che gli allenatori sono come le angurie e si scopre la bontà soltanto quando le si aprono, e cioè quando arrivano a lavorare per te. Gasperini, Ballardini, Juric, Liverani, il presidente ha un grande fiuto per gli allenatori. Il problema è questo nel calcio, che poi tutte le cose devono andare a damma, e in quei casi gli allenatori erano allenatori bravi in un momento storico magari non favorevole per la loro maturazione.
La Liguria era già aperta da un bel po' e quindi Gasperini, voglio dire,
l'abbiamo portato pagando di viaggio
per motivi che, per l'amor del cielo, io non voglio entrare in discorsi societari eccetera, però onestamente per l'iter che ha il Genoa in questo momento, la strategia, no? Quindi mantenere la categoria, ovviamente fare il meglio possibile, ma soprattutto prendere giocatori a un costo e eventualmente poi rivenderli. Tu avevi l'anguria lì che era di un saporito incredibile. Questo è un mio parere personale e ovviamente lo dico perché lo sento. E devo dire che Davide Nicola domenica ha fatto il Gasperini, perché la squadra ha giocato veramente.
Da Atalanta.
No, veramente. Ecco, così adesso un inciso tecnico-tattico.
Allora, andiamo in pubblicità. Avremo ancora l'ultima parte del fuoco di domande per il direttore, che però si sta difendendo bene.
Grazie. Spero di tenere l'ultimo round.
L'ultimo round sarà quello dove si rischia il pugno del KO. Va bene, no. Andiamo in pubblicità, ci fermiamo un attimo e tra pochissimo torniamo ancora col direttore Francesco Marocca. Tra poco. Torniamo a noi, prima un paio di messaggi, Giulia.
Sì, ci scrivono in tanti sul caso Iturbe, di avere qualche spiegazione in merito dal DS.
Allora, la vicenda Iturbe è stata, diciamo, un'operazione dell'ultimissimo giorno, è arrivato proprio a Genova il 31. Praticamente la scelta è stata difficoltosa, la trattativa. E i test ci hanno detto che non sarebbe stato era un calciatore che aveva disputato l'ultima partita il 24 di novembre. I test ci hanno detto che per una messa in moto effettiva avremmo dovuto impiegare del tempo, e allora lì abbiamo fatto, come si fa nel calcio, una trattativa parallela, e alla fine di comune accordo, anche perché lui aveva un'offerta del Pachuca, abbiamo deciso di lasciar stare.
Allora, direttore, parliamo un po' della società, invece, il momento dove, non so se lei ha letto, penso senz'altro l'avrà letto, ieri è stato un comunicato molto duro, molto forte, da parte della CG, l'Associazione dei Club del Genoa, e dove c'è un totale dissenso nei confronti della società, c'è un totale dissenso e l'invito a lasciare la poltrona di presidente ed andare via a Preziosi. Come ha accolto questa cosa?
con umiltà, nel senso che, ripeto, faccio la premessa con la quale ho iniziato, non posso pensare di arrivare da Cagliari per poter cambiare le sorti del Genoa o cambiare un sentimento popolare che da qualche anno è ostico nei confronti della società. L'ho letto con l'umiltà del ruolo che ricopro e col dispiacere di vedere un club così, così glorioso. Io ogni volta che entro nella sede di Villa Rostan e nella mia stanza leggo il club più antico d'Italia, entro con un rispetto importante, perché rappresentare questa società, insomma, esserne il direttore sportivo non è da tutti. E quindi io non posso che ringraziare questa proprietà per la chance che mi ha dato. L'unica cosa che posso dire, ho letto nel mio piccolo, ma anche i dirigenti con i quali mi sono confrontato, analizzeremo anche quelli che sono un po' i capi,
le richieste,
le criticità, e vedremo di fare quello che si può fare. Però ripeto, sono un direttore sportivo e non posso ergermi a paladino di nessuna crociata, se non che mentalizzare la squadra sull'obiettivo della salvezza, e da lì magari può sempre ripartire una nuova storia, perché sono tante le società che storicamente hanno attraversato dei momenti di criticità verso la proprietà. Anche nei miei 10 anni di Cagliari verso il presidente Cellino si sono attraversati dei momenti di criticità che poi sono diventati momenti d'amore. Credo che tutto si possa risolvere e questo è il mio auspicio, ma nello stesso tempo ho rispetto per chi ha un pensiero diverso dal nostro, e nel mio ambito io proverò a fare il mio lavoro per riuscire a rispondere su quelle che sono però le vicende di campo e non di altro.
Allora, le faccio ancora un paio di domande che sono difficili per quello che riguarda la società, perché lei comunque è un uomo della società. Le accuse primarie che arrivano dalla tifoseria e anche in tanti casi condivisibili sono che come sono state costruite le squadre negli ultimi anni, quindi stiamo parlando di passato, come lei giustamente dirà, io non c'entro, ci mancherebbe, io le illustro la situazione, pensando più all'apparato commerciale che a quello sportivo, cioè squadre che sono state stravolte, cambiate in eccesso ogni anno, con la sensazione di pensare più all'interscambio, alle plusvalenze, che alla costruzione della squadra come deve essere fatta, e questo portando dei bilanci che sono, ci auguriamo, in miglioramento, ma che hanno visto dei problemi notevoli.
Io se devo giudicare, e non posso che far così, il mio periodo storico, devo dire che non trovo riscontri con questo tipo di gestione. Il presidente ha soltanto parlato di valenze tecniche, di giocatori funzionali, di giocatori adatti per la salvezza. Quindi l'ho visto molto concentrato sull'obiettivo tecnico e non su quello commerciale. Per ritornare al commerciale, un presidente o una proprietà che lavora nel calcio e che non ha in testa l'aspetto commerciale nella scelta dei giocatori, per me non è un buon presidente, perché quando si tratta buoni giocatori vuol dire che si fanno buone squadre. Non può essere, non possono essere slegate le due cose, e quindi non trovo niente di strano che il presidente costruisca le squadre pensando di prendere giocatori che un domani possano essere venduti, perché vuol dire che sono bravi. Quindi lo trovo una polemica sterile da questo punto di vista. Trovo invece funzionale da direttore sportivo che la squadra abbia un'ossatura e in quell'ossatura vengano inseriti quei giocatori, ma che devono avere un valore tale, certo, per essere venduti. Questo è il mio modo.
Era legato.
Ti volevi allacciare alla cosa.
Già accennato prima di entrare in onda, diciamo così, e non parlo al professionista. E non parla un professionista, cioè nel senso che per arrivare a fare il professionista è perché ci piaceva il calcio, esatto, da ragazzini, esatto, e da crescendo. Ecco, io allora parlo all'uomo Marocco, va bene, così, e la domanda non è l'ex capitano, eccetera. Allora, ti piace questo calcio? Come è strutturato? Marketing, televisioni, orari incredibili, è spostato tutto, plusvalenze, eccetera, giocatori che, come dici tu, quelli bravi, eccetera, però un minimo di riconoscenza di una squadra per 3 o 4 anni, ai miei tempi c'era sempre, insomma, se le cose ovviamente andavano benino, perché se dovevi cambiare...
Ha parlato di ossatura, direttore.
Esatto, ecco, quindi la domanda è proprio precisa, sto calcio ti piace o no? Questo tipo, questo modo di intraprendere il calcio da parte di tutti.
Io ero un umile calciatore di periferia, di campi polverosi della Sardegna, quindi vengo dal calcio dilettantistico e anch'io sono nato con la passione del calcio che non è questo che adesso pratico da professionista, quindi ho quei valori e ho quella passione, ma sarebbe anacronistico paragonare quel calcio che abbiamo fatto. Io non so di che anno sei tu, io ho 53 anni, ma non c'era c'era il vincolo, eravamo vincolati a vita, l'appartenenza ce l'hanno anche messa nel DNA perché era impossibile andare via, quindi questo credo che sia come quando io provo a parlare ai miei figli riproducendo l'educazione che mi ha dato mio padre, mi prendono per matto. Quindi
scusa,
dobbiamo...
se ti interrompo, è verissimo quello che stai dicendo, perché anch'io ripeto sempre che effettivamente c'erano delle storture ai miei tempi, che una di queste era che eri vincolato, e assolutamente. Quindi tutte le rivoluzioni inizialmente sono positive, però poi è come si intraprendono, e allora se la rivoluzione poi diventa peggio di quello che hai scalzato, secondo me questo tipo di calcio in questo momento, ma non solamente, ripeto, per campagna acquisti, in generale come visione globale, secondo me, io ti ho fatto la domanda, ti piace questo calcio? Io ti do la risposta, a me no, onestamente no.
Io non posso dire di no perché lavoro in questo mondo e posso dire che ci sono tante aree di miglioramento, questo sì, però in fondo la passione è quella che poi la domenica ti dimentichi di tutto, quando fischia l'arbitro credo che l'adrenalina e le emozioni siano quelle che poi ci fanno andare avanti.
Certo. Volevo dire solo una cosa, tornando indietro, lei riuscendo a contribuire, come speriamo tutti, a salvare questa nostra squadra, potrà ripetere quello che è già successo l'anno scorso in un campionato travagliatissimo, con la salvezza presa non solo per i capelli, e le contestazioni con la presidenza c'erano già allora, anche molto più forti. Salvandoci e iniziando persino un paio di partite bene, c'era la pacificazione, era venuta, e lei potrebbe indirettamente, senza, facendo solo il suo lavoro, riuscire a prendere due piccioni da fava, come si dice, perché se riuscissimo a salvarci, e questo deve essere lei a contribuirlo molto, alla ripresa ci potrebbe essere una pacificazione anche da parte di tutta la tifoseria. Non so se sono reso l'idea.
Questo sarebbe un regalo per me, perché
mi sono espresso appeso.
Sì, no, ho capito bene il concetto, ma le dico di più, la differenza dalla salvezza dell'anno scorso presa per il rotto della cuffia all'ultima giornata, a quella salvezza è seguito un totale rinnovamento, certo, perché sono andati via i direttori dell'epoca e l'allenatore dell'epoca, e sono arrivati un nuovo direttore, un nuovo allenatore. Nel segno della continuità potrebbe nascere qualcosa di bello. Questo è il mio speech.
Le posso fare una domanda su un'operazione di mercato minore?
Sì.
Le faccio una ricostruzione e poi mi dirà se è vera, se non è vera e se ha un significato. Parliamo di Parigini. In cambio è vero che il Torino aveva chiesto e Iango invece è andato Klimavičius, e questo ha una motivazione in prospettiva, perché si punta su questo giocatore? Cioè, perché è stata fatta poi una valutazione da parte del Genoa che ha detto un no a un determinato giocatore e sì a un altro?
Allora, il Torino, che è un'altra società molto attenta ai giovani, ci ha chiesto i giovani, è partita da Rovella,
certo,
e Boà,
Bianchi.
Bravo. Quindi hanno cercato di approfittare del momento. È andato in semplice prestito secco Klimavičius, quindi non è uscito nessun gioiello dal settore giovanile del Genoa. E ripeto che il fatto che Michele Sbravati sia stato...
Ha un significato questa scelta,
certo,
qua?
Certo, il fatto che Michele Sbravati abbia preso la panchina, abbia preso, sì, il titolo di secondo, il titolo...
d'argento,
diciamo,
insomma,
ecco, sì, come miglior responsabile del settore giovanile, la dice lunga sul valore che hanno i nostri ragazzi là. E ci sarà un grande, ma proprio oggi il presidente mi sottolineava se stavamo seguendo con attenzione le partite del settore giovanile. Quindi è una società che è strutturata per valorizzare i ragazzi.
Senta, direttore, ha detto il presidente proprio ieri, dichiarava: io sarei disponibile a lasciare perché farei contenti i tifosi e anche me stesso. Gliel'ha riportata anche a lei qualche altra volta questa frase?
No, sinceramente il presidente con noi non può parlare in termini di dismissione, perché
toglierebbe quello
che invece è il fuoco che in ogni telefonata cerca di dare a ciascuno di noi, quindi questi non sono argomenti che tratta con noi. Credo che comunque quello che ha dichiarato, che tra l'altro ho letto anch'io, sia un senso di responsabilità che poi per un uomo anche della sua età, perché comunque è una persona di una certa età, non è, magari adesso si arrabbia, però non è facile vivere una situazione di tale disagio.
Senta, un'ultimissima cosa, il tempo stringe, adesso poi la lasceremo perché naturalmente, sì, anzi, il tempo è veramente volato via, ma avremo sempre un sacco di cose da chiedere che poi magari ci verranno in mente anche dopo, quando lei ci avrà lasciato. Però diciamo questo, è possibile per un presidente che ha detto che non ha più intenzione di mettere soldi suoi poter con l'autofinanziamento portare avanti il Genoa a livelli che merita il Genoa, cioè che questa maglia merita?
Ma una società di calcio diciamo organizzata deve assolutamente autofinanziarsi, anzi una società ben organizzata produce utili, deve produrre utili, perché il mondo del calcio a volte si pensa che il vantaggio sia dal comprare talenti e venderli, ma la più grande rendita di una società di calcio è il fatto che ti garantiscono il denaro prima di iniziare l'attività. Bisogna spenderlo bene, e questa è la grande fonte di guadagno. Quindi nel momento in cui c'è un equilibrio tra i soldi che entrano e i soldi che spendi, le società devono poter camminare da solo. Credo che in questo l'Udinese e l'Atalanta siano delle società modello.
Senta, l'ultimissima, allora la domanda che i tifosi si fanno, la società allo sbando, cosa risponde?
Assolutamente no, perché è una società che fino al 31 di gennaio non ha lesinato gli sforzi per raddrizzare una stagione che sembrava segnata, che al campo non si respira assolutamente un clima di dismissione, ma anzi le dico che venendo oggi qui in trasmissione dopo l'allenamento mi sono sentito un direttore sportivo forte per aver visto una squadra che sta rispondendo sul campo in maniera egregia, e visto che la partita di domenica è una partita chiave, perché poi esistono delle partite chiave durante il campionato, e quella di domenica lo è, facciamo anche un voto che se vinciamo vengo ogni martedì finché continuiamo a vincere.
Noi siamo pronti ad accogliere.
Se porta bene questa.
La domenica scorsa è andata bene.
Esatto, quindi, visto che vi ho sentito al telefono, abbiamo pareggiato in trasferta e oggi sono venuto e dobbiamo vincere in casa. Possiamo andare avanti con le telefonate sulle partite in trasferta e le ospitate con le partite in casa. E come finché ci salviamo i tifosi devono subirmi.
Molto difficili.
Com'è?
Due partite sono andate bene, che erano molto difficili.
Sì.
Non c'è due senza tre. Per
io a queste cose credo.
Però io mi sono salvato, guardi, ho giocato la vita e mi sono salvato mille volte. Essenziale non perdere, sempre, se lo ricordi sempre.
Sì, sono d'accordo.
Però ha detto bene il direttore che questa è una partita che se si riesce a vincere, si capitalizza.
È una partita
un po' tutto il lavoro fatto
che chiude il cerchio sul mercato, sulle ultime due grandi prestazioni.
Anche, magari
non lo diciamo,
io non parlerei mai di quello, quindi non è
in generale,
no, quanto lascia andare in Lecce, questo che è importante,
è l'altra squadra della Liguria, ma noi non ne parliamo. Allora siamo arrivati alla conclusione, perché siamo fuori tempo massimo, noi dobbiamo mantenere la parola, il direttore è stato molto preciso, ci ha confermato la sua presenza, noi abbiamo confermato che tre tempi con noi e poi lo lasceremo tranquillo. Noi la ringraziamo perché ci auguriamo che questa cosa che hanno visto i tifosi del Genoa possa aiutare a riavvicinare un po' le parti, perché forse sono state davvero un po' troppo lontane, e credo che i tra virgolette, mi passi il termine, i clienti di questa società sono veramente i tifosi, quindi forse bisogna riavvicinarli, no? Non con i 3x2 come si fa nel commercio,
con i 3 punti,
ecco, con i 3 punti, perfetto, fermiamoci lì. Punti, perfetto.